pure lo Giovanna con noi, sì.
E allora siamo in diretta alle 10.30 qui da Radio Onda Rossa di questo primo aprile. Allora, questo primo spazio redazionale lo dedichiamo al Sud America, in particolare a due eventi abbastanza interessanti e significativi, anche se all'interno di eventi ancora più grandi. Cioè, sono state da qualche tempo, diciamo, redatte le costituzioni di due paesi che stanno in una fase di grosso, diciamo, evoluzione, sviluppo, non dal punto di vista sviluppo industriale, ma sviluppo proprio di carattere sociale. E i due paesi di cui ci occupiamo, Ecuador e Bolivia, che da poco tempo hanno redatto delle costituzioni abbastanza innovative, abbastanza nuove, che hanno delle caratteristiche che non sono rintracciabili in nessun'altra costituzione del mondo. Costituzioni che appunto hanno questi caratteri innovativi, che però sono frutto a loro volta di movimenti e lotte sociali di cui se ne è parlato da tempo, perché sono da tempo che si sviluppano e che a loro volta possono essere il trampolino di lancio per ulteriori sviluppi delle lotte dei movimenti. Allora, per parlare di questo aspetto abbiamo al telefono...
Pronto?
Pronto?
Sento nulla.
Allora, senti adesso?
Poco lontano.
Allora, prova a parlare più forte, andiamo a strillare, a urlare proprio. Sì.
Adesso
mi sei, ecco, cioè sono...
Va e viene.
Va bene. Comunque poi ti lascerò parlare a te, perché in modo che a te ti sentiamo bene. Comunque, che abbiamo al telefono Giuseppe Di Marzo, responsabile di Assud, un'associazione che poi ci racconterà lui, che si occupa di cooperazione nei paesi latinoamericani ma anche africani, nei paesi, diciamo, del sud del mondo, e anche della conoscenza e dell'analisi dei movimenti di questi paesi. Allora, Giuseppe, queste costituzioni, voi avete fatto appunto una analisi dettagliata, sul vostro sito c'è anche la traduzione per esteso delle costituzioni di questi due paesi. E allora, ce le vuoi raccontare un po', ma soprattutto raccontarci com'è, come sono arrivate e come si è arrivato, a seguito di decenni di lotte sociali, all'approdo di queste costituzioni?
Ma intanto le costituzioni sono sempre delle cornici dentro le quali muoversi. In questo momento lo spazio all'interno del quale potessi muovere in questi due paesi risulta ampliato dal versante dei diritti, delle garanzie, delle possibilità di partecipazione da parte dei cittadini, ed è quindi un avanzamento, un superamento dei problemi posti dalla crisi del liberismo che è esploso in America Latina proprio alla fine degli anni Ottanta, e quindi ha vissuto in tutto il continente latinoamericano 15 anni di iperliberismo. Alla fine di questo percorso, e quindi di una spinta del neoliberismo a privatizzare tutto, a trasformare diritti in merce, ad aumentare la produzione delle merci in tutto il continente nel tentativo di omologare i consumi e di gestire anche le produzioni. Ecco, alla fine di tutto questo percorso la conclusione è che questi due paesi scelgono, grazie proprio a, e poi lo vedremo, alle lotte dei movimenti sociali, alla loro società civile dinamica in continuo movimento, scelgono di uscire da un periodo, da una pagina della storia, questa del liberismo, con due costituzioni che vanno in direzione profondamente opposta a tutto quello che questi popoli hanno subito nel corso degli anni, con delle implicazioni che riguardano anche delle questioni profondamente storiche. Questi sono due paesi, l'Ecuador e la Bolivia, dove la componente indigena è in alcuni casi maggioritaria. Pensiamo alla Bolivia, che è il paese più indigeno dell'America Latina, ma anche l'Ecuador, che ha una popolazione indigena che sfiora il 50%. In questi due paesi si chiude anche una ferita storica. Dopo 517 anni dal momento in cui inizia purtroppo il genocidio dei popoli indigeni, che rimane oggi il genocidio più grande che la storia dell'uomo abbia mai conosciuto, parliamo di oltre 110 milioni di morti che poi hanno pagato il prezzo del nostro sviluppo e della rivoluzione industriale europea. Ecco, oggi si chiude questa pagina nerissima della storia dell'uomo, perché finalmente queste due costituzioni riconoscono in questi due paesi diritti alle popolazioni indigene, ma non solo diritti, si riconosce il fatto che questi sono stati plurinazionali e che quindi vi è pari dignità per un Aymara così come per un cittadino di origine boliviana o di origine spagnola. Si riconosce ai popoli indigeni la possibilità di parlare la loro lingua, di avere una serie di diritti garantiti legati alla cosmovisione, quindi alla cultura, all'impianto culturale e filosofico delle comunità indigene. Addirittura in Bolivia due sono le lingue ufficiali, uno è lo spagnolo e l'altro il quechua o il guaraní o l'aymara, a seconda dei territori in cui le comunità indigene di quell'etnia siano prevalenti. Quindi questo per darti due elementi: innanzitutto la chiusura di una pagina buissima, nerissima dell'umanità, che non è finita, perché poi ricordiamoci che quando noi parliamo di razzismo, di xenofobia contro le comunità indigene, non è qualcosa che noi vediamo così lontano, è qualcosa che è avvenuto fino a qualche mese
pagina,
fa,
certo.
Ma è qualcosa che è avvenuto fino a qualche mese fa. Ecco, i nazisti di Santa Cruz, dico nazisti non perché loro si dichiarano nazisti e fascisti di Santa Cruz, per capirci, nella regione della mezzaluna boliviana, quelle che volevano fare il colpo di Stato contro Morales, sono gli stessi che accanto agli arcivescovi di Santa Cruz mettevano centinaia di indigeni per terra in ginocchio, bambini e donne, fino a qualche mese fa. Noi abbiamo diffuso i video e le immagini, e tenevano queste comunità in semischiavitù, picchiandole brutalmente, facendole sentire il giogo della frusta ancora una volta del padrone, poi se vuoi sul lavoratore, e tenevano in condizioni di semischiavitù migliaia di persone nelle zone, appunto nella zona di Santa Cruz. Ecco, queste ferite è stata chiusa. Però diciamo l'elemento, queste costituzioni contengono degli elementi di profonde novità, al di là dell'importantissima e fondamentale chiusura storica di un periodo e di svolta a sinistra e dal basso rispetto alla crisi del liberismo nel continente sudamericano. Queste costituzioni sono costituzioni che i costituzionalisti definirebbero di terza generazione, e cioè costituzioni che allargano la sfera dei diritti individuali, dei diritti sociali, conquiste mai viste anche qui da noi. Per capirci, in Bolivia e in Ecuador oggi l'acqua è un diritto umano fondamentale, e non si fermano lì. Anche gli acquedotti e quindi il controllo del ciclo integrato dell'acqua, quindi tutto il ciclo dell'acqua, viene gestito interamente dallo Stato e dalle comunità, perché così prevede la Costituzione. Ecco, io penso al nostro povero e sciagurato paese che vive questa pagina nerissima, appunto, di Berlusconi e della Lega. Ecco, noi in Italia abbiamo visto un decreto approvato, quello Tremonti, il 120, il 23 bis, che prevede invece la svendita, addirittura si obbligano gli enti locali, le amministrazioni locali a privatizzare l'acqua. Questo per farci capire, insomma, a chi ci ascolta, che quando noi guardiamo a questi paesi che in maniera davvero un po' bizzarra alcuni continuano a chiamare del terzo mondo, immaginando che ve ne sia un primo, ecco, io non so a quale primo mondo ci riferiamo. Se il nostro è primo mondo, dove l'acqua viene privatizzata e si lasciano morire le persone di sete, allora io preferisco il terzo e quarto mondo, magari, perché lì vi è il diritto all'acqua, ma non solo, lì c'è il diritto all'istruzione gratuito. È una conquista incredibile che, insomma, abbiamo raccontato a Cuba dopo la rivoluzione dei partigiani qui da noi, che hanno garantito, e meno male, nella nostra Costituzione, che questo fosse un diritto, che adesso è proprio entrato in discussione. Lì finalmente si prevede il diritto all'istruzione gratuita garantita dallo Stato. Lo stesso dicasi non solo per l'educazione, quindi per l'istruzione, ma anche per la sanità. Ecco, se noi pensiamo che stiamo parlando di paesi che fino a pochi anni fa subivano colpi di Stato militari imposti dalla destra per evitare l'arrivo democratico delle sinistre al governo, lo sterminio dei dirigenti sociali e sindacali, il genocidio delle comunità indigene, le multinazionali facevano quello che volevano, quello che è la nostra storia di Assur l'abbiamo vissuta, anche finendoci di mezzo in prima persona molte volte, su quello che significa fare attività politica in quei paesi, che significa, il più delle volte si traduce nel carcere, nella scomparsa dei propri familiari o addirittura nell'eliminazione fisica. Non solo, oggi in questi due paesi la natura dei diritti, questo è l'altro elemento di straordinaria novità per noi tutti, e cioè i diritti della natura. Pensa che nella Costituzione dell'Ecuador c'è addirittura tutto un capitolo, a partire dall'articolo 71, dove si dice che la natura ha diritti in quanto tale. Che vuol dire questo? Significa che finalmente noi smettiamo di avere un'idea davvero molto antropocentrica, quasi un antropocentrismo teologico, in cui l'uomo ha vissuto separato da qualsiasi altro vivente e ha immaginato la possibilità di dominare qualsiasi vivente intorno a sé, ignorando i limiti della terra, i limiti della biosfera, i limiti delle risorse naturali non rinnovabili come sono l'acqua o la biodiversità o le foreste. Ecco, finalmente invece ci sono delle costituzioni che scansano questo problema, addirittura ribaltando la prospettiva, cioè noi siamo parte di un tutto, siamo parte di un insieme, dobbiamo assicurare alle future generazioni lo stesso stock di materie prime, di possibilità che ci è stato offerto, e quindi la natura ha diritti in quanto tale, e anche un cittadino può chiedere che questi diritti vengano rispettati, nonostante non siano i suoi, proprio perché indirettamente si riconosce finalmente alla natura la possibilità di, quasi non dico di autorappresentarsi, ma comunque di guardarsi come un qualcosa che non può essere nella disposizione del singolo individuo o di una società o di una grande impresa o di uno stesso Stato. Un altro degli elementi di profonda novità di queste costituzioni è l'idea del buon vivere. Noi a Belen è stato un po' il lemma centrale di questo che è stato il nono forum sociale mondiale, del più interessante di tutte le altre edizioni, proprio perché finalmente siamo anche nella fase di transizione per alcuni paesi dal capitalismo a qualcos'altro, e in questi paesi questo qualcos'altro, che per alcuni è il socialismo del XXI secolo, per altri è l'idea di buon vivir, che è la stessa idea lanciata dagli Aymara, dai Quechua e in particolar modo da Evo Morales, quando si dice ma noi in realtà quello che vogliamo è vivere bene, cercare di vivere bene, il che significa dare valore a quello che la società di mercato non dà. L'idea del buon vivere è pregnante in entrambe le costituzioni, tant'è vero che nel preambolo di entrambi si parla di sumac causae e sumac camagna, che per i Quechua e gli Aymara sta a dire proprio buon vivere, cioè il nostro obiettivo nella nostra vita è cercare di vivere bene, identificando per questa idea di buon vivere una sobrietà, un'armonia nei confronti della natura, un amore nei confronti degli altri viventi, una pace, una tranquillità, che davvero hanno molto da insegnare in questi tempi di crisi e rappresentano una possibilità di uscita per popoli che non hanno vissuto la sbornia neoliberale come l'abbiamo vissuta noi magari qua in Europa, per cui è normale pensare a uno Stato che finalmente si definisce come uno Stato plurinazionale comunitario in cui si applica la democrazia partecipata, per cui tutto questo portato di immaginario che noi abbiamo conosciuto con i movimenti sociali, dalla rivolta del Chiapas nel 94 a quella della CONAIE appunto in Ecuador, a quella in Bolivia, alle resistenze in Colombia, ai piqueteros in Argentina, alle rivolte alle conquiste della rivoluzione bolivariana in Venezuela e tanto altro, ai Terra in Brasile, ecco, tutto questo portato di immaginazione, questa narrazione nuova che per noi è arrivata e ha rinvigorito, per certi versi ha rinfrescato proprio l'immaginario dei movimenti anche qui, oggi è tradotta nelle nuove costituzioni, per cui è straordinario per noi vedere come uno Stato finalmente riconosce la possibilità che esistano altre forme di economia, altre forme di diritto, e cioè dice il nostro Stato ha varie forme di economia, l'economia di mercato, l'economia comunitaria, l'economia pubblica, quindi si riconosce pari rango all'economia comunitaria, il che significa declinare poi altri tipi di diritti, perché io che non mi rivedo nell'economia di mercato, per esempio, ma nell'economia comunitaria devo avere la possibilità di avere le mie leggi, quindi il mio portato giuridico, la mia lingua, e questo genera partecipazione, genera autonomia, genera protagonismo sociale da parte dei movimenti. Per cui, ripeto, quando si definisce addirittura un sistema economico, sociale e solidario, questo è l'articolo 283 della Costituzione ecuadoriana, cioè l'Ecuador si definisce così, con un sistema economico, sociale e solidario. Questo è importante per chi come noi ha come unico orizzonte possibile il capitalismo, no? Dove si dice che questa è l'unica società possibile, immutabile, e che chi dice il contrario sta o nell'età della pietra o accanto ai i gulag di Stalin. Ecco, no, c'è dell'altro, c'è molto altro, c'è un continente che oggi declina attraverso dei nuovi contratti sociali come questi, quindi due nuove costituzioni lunghe, fatte di 400 e passa articoli, un'altra idea delle relazioni tra i viventi. Poi lasciami darti, perché poi sono tantissimi gli elementi Salvatore, ma per permettere a chi ci ascolta di capire, almeno di percepire delle novità salienti rispetto al nostro, alla nostra condizione. Tu immagina, c'è tutto il capitolo poi dedicato alle relazioni internazionali, e anche lì, credimi, è abbastanza incredibile i passi avanti che vengono fatti, e cioè nella parte internazionale, e quindi nelle relazioni internazionali, si dice in entrambe le costituzioni che questi paesi promuovono la pace, promuovono i diritti di cittadinanza, condannano il colonialismo, immaginano un'altra idea e sistema di commercio, danno la possibilità al popolo, e quindi di strumenti di partecipazione, di promuovere dei referendum contro i trattati commerciali, oltre che referendum revocatorio verso qualsiasi presidente, questo alla faccia di chi dice e vuole insegnare democrazia agli altri, e poi invece in queste costituzioni si danno più diritti anche da parte ai cittadini per cacciare eventualmente governanti farabutti, diciamo così. Ma l'altro dato che mi ha veramente toccato, per chi come noi poi è vicino ai compagni e le compagne, i cittadini e le cittadine di Vicenza che si battono contro la costruzione di una gigantesca base militare statunitense che servirà a dilaniare l'Africa, ecco, lì è proibito costruire basi militari straniere, è nella Costituzione. E questo è un fatto straordinario, perché quando un paese, quando uno Stato si fonda su un nuovo contratto sociale che rifiuta la guerra, rifiuta il colonialismo, lo condanna, immagina che ci siano nuovi diritti come il diritto all'acqua, è contrario agli OGM, tutela la propria natura, gli dà diritti, dà più partecipazione alle scelte dei cittadini dandogli più spazi, riconoscimento alle autonomie, immagina un percorso di integrazione latinoamericana ispirato ai valori di tanti secoli che quel continente ha diffuso, e rifiuta perfino le basi militari sui propri territori e le armi chimiche e le armi tossiche, sia la produzione che la commercializzazione. Io penso che siamo davanti a due costituzioni che non hanno pari sino ad oggi per quello che riguarda il progresso, la possibilità da parte di donne e uomini di guardare davvero più in alto rispetto a quello che l'umanità, anzi che questo modello ha imposto all'umanità nel corso degli ultimi 20 anni in particolar modo.
Oh, mi senti adesso, Giuseppe?
Sì.
Ecco, allora io ho dato una scorsa, quello che dici è abbastanza condivisibile, anche se rapidamente, perché giustamente sono dei mallopponi. Ho dato una scorsa a queste costituzioni che sul sito vostro sono tradotte in italiano, molto belle e interessanti, alcune cose sono veramente diciamo affascinanti nella loro stesura. Però poi volevo portarti appunto un esempio di un altro paese, il Venezuela di Chavez, che pure sta su quel terreno, perché qualche mese fa, per far vedere una contraddizione che c'è e quindi metterla sul tappeto, c'era una fabbrica, la Mitsubishi, in Venezuela, in un paesino del Venezuela, che per problemi che appunto volevano diminuire l'occupazione è stata occupata dagli operai. La Mitsubishi nel Venezuela di Chavez ha fatto ricorso alla magistratura, la magistratura ha dato ragione alla ditta, alla Mitsubishi, e quindi è arrivato il messo della magistratura per dire sgomberate. Gli operai hanno detto di no, la polizia nella Venezuela di Chavez è intervenuta e nello conflitto ci sono stati due operai morti. Poi è dovuta intervenire la guardia presidenziale di Chavez a fermare la polizia, perché appunto stava sparando sugli operai chavisti. Voglio dire, la Costituzione, siamo tutti d'accordo con quello che hai detto, è un punto d'arrivo, è un punto di partenza, è una cornice, è un quadro. Però i processi di trasformazione rivoluzionaria, perché credo questo è l'appellativo che possiamo dare a questi processi, sono complessi, contraddittori e lunghi. Ecco, quindi questa cornice come poi funziona, cioè deve essere presa e inverata dai movimenti sociali, e a che punto è quindi lo stato dei movimenti di lotta in questi due paesi che riescano a portare avanti, a inverare queste affermazioni?
Beh, come tu ricordavi e come dicevamo anche all'inizio, le costituzioni sono delle cornici dentro le quali ci si può muovere, a seconda degli spazi che queste costituzioni, che possono essere fasciste o socialiste o in questo caso verso appunto quest'idea di buon vivere, per poi applicarle ci vogliono le norme attuative. Le norme attuative si fanno, come noi sappiamo, in Parlamento, e si fanno o sotto la spinta di trasformazione imposta dai partiti o sotto la spinta di trasformazione imposta dai movimenti, che obbligano di fatto poi i parlamentari a fare certe leggi. In caso di paesi come Ecuador e Bolivia, specie, permettimi di ricordare, nel caso della Bolivia, la tradizione dei movimenti sociali è così radicata nel paese che per esempio Raul Zibecki ha scritto un libro molto interessante parlando di società in movimento, quindi dai movimenti alle società in movimento, cioè dove appunto l'idea del potere è stata così dispersa, quindi una dispersione del potere di cui si sono poi appropriati tutti i cittadini, che hanno trasformato queste società in movimento, dove è normale, è naturale che i cittadini si ribellino, che i cittadini si organizzino, che i cittadini si propongono come elemento della trasformazione sociale. E in Bolivia il movimento sociale è a tutt'oggi il movimento più radicale, radicato e organizzato forse del Sud America insieme a quello dei Semterra, proprio perché sia nell'alto, dove vi è la città diciamo a 4.000 metri sul livello del mare più ribelle dell'America Latina, ci sono 600.000 indigeni Aymara che nei prossimi anni diventeranno 1 milione di indigeni Aymara, proprio che è una città in espansione, organizzati dalla loro università alle loro pratiche, ai loro sistemi comunitari, ai loro agli, ai loro scambi economici. Il movimento degli operai, quello della COB e della COR, storicamente forte in Bolivia, conosce negli ultimi anni un'altra stagione straordinaria di mobilitazione, ma io immagino i comitati e i movimenti per l'acqua in tutta la Bolivia, che sono lì a difendere, a fare i guardiani non solo della carta costituzionale, ma a spingere sempre più in là l'asticella della ribellione sociale. Pochi giorni fa ovviamente tu citavi l'episodio brutto che ci deve far riflettere, appunto, perché poi il potere non si tratta che sia buono o cattivo, si tratta di garantire ai cittadini, per noi che poi siamo dalla parte sempre e comunque dei lavoratori, dei movimenti, delle organizzazioni della società civile, la possibilità a queste di organizzarsi. Io immagino i Guaraní in Bolivia, che hanno visto finalmente riavere 17.000 ettari di terra pochi giorni fa dal presidente Morales, e altre 38.000 espropriate ai latifondisti di Santa Cruz, per dire che ci sono anche, che un altro dei punti di cui non abbiamo parlato, è la riforma agraria e quindi l'abolizione del latifondo finalmente in questi due paesi. I movimenti sono forti, sono organizzati. Certo, il rischio in Bolivia magari che il movimento sociale si identifichi troppo nel MAS, che sarebbe il movimento al socialismo che guida, che è il partito di massa, il partito che sostiene, fondato da Evo Morales, il rischio c'è, ed è per questo che dal nostro punto di vista è fondamentale che i movimenti sociali rimangano tali, che senza faide, senza troppi problemi o esterismi, chi vuole andare a fare il ministro, entrare nel governo, come è capitato a molti nostri compagni col governo Morales, che oggi fanno i senatori o fanno i ministri, che vadano pure, va bene questo, anche perché lì si tratta di ricostruire un paese, ragazzi, e lì si tratta di superare 500 anni di colonialismo, quindi è anche giusto che qualcuno accetti di sporcarsi le mani, di entrare e di ricostruire il paese. Non c'è niente di male, non c'è niente di brutto se lo si fa. Lo si cerca di fare per una buona causa e confrontandosi poi con la società civile, con i movimenti. Però ecco, il rischio può essere in questi paesi l'identificazione con il capo carismatico che poi produce, perché la tautologia del leader è qualcosa che appartiene più alla destra che alla sinistra, e quindi se noi ci rifacciamo all'idea che basta trovare un capo per cambiare le robe, è chiaro che qualsiasi capo sia, anche il migliore, è destinato a deluderci. In Ecuador lo stesso, i movimenti sociali sono molto forti, organizzati. Il rischio di identificazione con Correa è meno corso in Ecuador per certi versi, per un semplice motivo, perché mentre Evo Morales è di fatto quello che è, nel senso più positivo del termine, perché è un leader indigeno, un cocalero, ha conosciuto la galera, ha conosciuto la fame, è un uomo di cui comunque ci si è potuti sempre fidare, e quindi è per tutto il movimento indigeno latinoamericano, ma forse oserei dire per tanti movimenti sociali, un punto di riferimento. È diversa la questione in Ecuador, dove Correa sì gode di grande popolarità, è un economista giovane, però non ha il movimento indigeno o i movimenti sociali completamente dalla sua parte, anzi la CONAIE, che è il movimento indigeno, ricordiamolo, più strutturato dell'America Latina, è notizia di qualche giorno fa, ha fatto un comunicato stampa durissimo, ma c'è stato anche un confronto, uno scontro, che va bene, fa bene alla democrazia, a Belen, tra la CONAIE e Correa, perché la CONAIE rimproverava a Correa, per esempio, che sul nuovo statuto delle miniere, che è stato ritirato in parte, adesso è in disputa appunto questa questione, si dava spazio, ancora spazio alle multinazionali, e di fatto si violavano i diritti collettivi garantiti dalla Costituzione nuova. Certo. Quindi come vedi c'è un confronto, c'è anche uno scontro che secondo noi fa bene alla democrazia, anche perché guardate, noi l'abbiamo detto e anche scritto da Pelen. L'altro elemento che a noi fa riflettere come italiani, come mediterranei, come europei, è anche la capacità, la maturità che hanno acquisito i movimenti sociali in America Latina di sedersi, confrontarsi con i governi senza fare una piega, senza subire la tragedia di sto dentro, sto fuori. Io ricordo João Pedro Stedile, che è il leader, uno dei portavoce del movimento dei Sem Terra brasiliani, seduto accanto a Chavez, a Morales, a Correa e a Lugo, il presidente del Paraguay, vescovo della Teologia della Liberazione, altra straordinaria figura di questo cambiamento latinoamericano, e con grande tranquillità lui, Stedile, diceva tra un applauso e l'altro a Chavez: guarda, tu parli di socialismo del XXI secolo, per noi è già troppo lontano, a noi ci interessa come viviamo domani e quindi dovete fare di più. Chiaro. Ecco, cioè il confronto c'è, certo, alle volte asso, ma questo non significa che si guarda indietro, che si guarda alla drammaticità di chi ha vissuto come continente la povertà, la miseria, l'impoverimento causato dalle ricette neoliberiste, prima dalle dittature del Plan Condor e poi dallo smantellamento imposto dal Fondo Monetario, dalla Banca Mondiale e poi dal WTO delle economie di questi paesi. Per cui loro ce l'hanno ben chiara l'idea che non si può tornare indietro e che quindi bisogna stare attenti quando si pensa di criticare o di buttare giù un governo tra virgolette progressista o amico, perché bisogna cercare di fare e di essere sindacato e movimento senza poi perdere quelle conquiste che sono straordinarie, che sono state fatte. Quindi io ci vedo un elemento anche di maturità da parte dei movimenti sociali di rivendicare autonomia e di confliggere con i governi, ma vedo allo stesso tempo un elemento di maturità nei governi, che non vedo qui da noi, e nei partiti di sinistra, queste nuove aggruppazioni di sinistra in questi paesi, perché non hanno la necessità di mangiarsi tutto, di cooptare pezzi giganteschi del movimento, hanno anche grande rispetto nei confronti dei movimenti e hanno costituzioni come quelle nuove che prevedono forme di partecipazione e di ridefinizione dei poteri molto forti, quindi a vantaggio dei movimenti e della società civile.
Certo, bene, quindi potremmo dire che questo passaggio, diciamo, delle costituzioni è un terreno ulteriore, una tappa, quindi un terreno ulteriore da cui ripartono sempre i movimenti, perché poi è sempre il conflitto che determina nelle forme diverse, come hai esemplificato tu, ma che ovviamente altrimenti non potrebbe procedere il processo appunto di democratizzazione e soprattutto di questa trasformazione dell'esistente. Bene, noi ti ringraziamo Giuseppe, e vuoi ricordare l'indirizzo del sito dove si possono leggere per esteso in italiano queste due costituzioni molto interessanti e anche molto compendiose?
Certo, allora il sito è www.assud.net, ripeto www.assud.net con una S sola, lì ci sono sia le nuove costituzioni completamente tradotte in italiano e tanti materiali, tanti articoli, tante anche immagini, alcuni video proprio relativi a quello che ci siamo raccontati. Intanto io ringrazio te e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa.
Grazie a te Giuseppe, ci sentiamo prossimamente. Ciao.
Ciao.